Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.
Buongiorno, oggi proviamo a parlare di e delle sue ragioni, quando sosteneva che l'economia è ciclica e il capitalismo è intrinsecamente instabile. Come noi oggi vediamo, abbiamo una continua oscillazione degli andamenti economici e degli andamenti finanziari. Keynes è stato forse il più grande degli economisti tra i nuovi e quelli vecchi, quindi è stato l'uomo di passaggio che ha mantenuto l'economia strettamente legata alla realtà. Keynes muore nel 1946 a ridosso di Bretton Woods, quando si forma il tema degli scambi monetari tra dollaro e oro. E aveva predetto il rischio che lo sganciamento del dollaro da una quantità d'oro avrebbe creato un sistema monetario non controllabile, come si è puntualmente verificato. Keynes di fatto ha vissuto la grande depressione del 20 negli anni degli Stati Uniti e quella della Germania di Weimar. È stato lui a definire le ricette per far uscire dalla crisi gli Stati Uniti di Franklin Beniamino Roosevelt. E questo è stato molto importante. Una cosa che sosteneva Keynes era che l'economia, per essere studiata, richiede da parte di chi la studia una serie di competenze che oggi molti non hanno. E le competenze sono conoscere la storia, conoscere la filosofia, conoscere la matematica, conoscere la politica, conoscere la sociologia e soprattutto conoscere le istanze profonde che muovono l'animo umano. Ed è estremamente importante perché questa sua visione oggi noi la ritroviamo nei fatti, cioè di un capitalismo intrinsecamente instabile e la ciclicità di un ciclo economico che non si capisce mai se si possa stabilizzare o meno. Keynes è stato, come abbiamo detto, forse l'ultimo di quelli che hanno affrontato l'economia per quello che è, come abbiamo avuto modo di dire in altre trasmissioni, l'economia è una scienza sociale e le scienze sociali studiano relazioni fra uomini e non possono prescindere dall'emozionalità dell'uomo. Ma l'economia è stata trasformata in finanza in modo assolutamente penale. Potremmo dire di questo genere, strumentale, penale, per avendola distaccata dall'oro, è stata fatta diventare finanza. Oggi nessuno parla di economia e tutti parlano di finanza, ma la finanza è un derivato dell'economia e non si può studiare la finanza se prima non si studia l'economia. Oggi la gente parla appunto di finanza, ma non parla più di economia e questa è una distorsione criminale che ha fatto della finanza un potere sovranazionale sopra gli stati che fa capo a un gruppo ristretto, a un senato virtuale, come lo definisce Noam Chomsky, che comanda e ordina la finanza come un'arma non convenzionale da guerra. Ora, si è affermato da un certo punto in poi con l'affermazione della tecnica e l'idea che la tecnica in quanto tale possa risolvere tutti i nostri problemi. La tecnica è di per sé una conoscenza strumentale, cioè serve per conoscere. La tecnica la applico con la matematica, le scienze esatte come la chimica, la fisica, la stessa matematica e la tecnica la uso anche in medicina per capire come curare, la uso in chimica. Quindi la tecnica però di per sé non è un fine, è un mezzo e quindi l'idea che il progresso tecnico sia di per sé progresso non è assolutamente vero, perché la tecnica può essere usata nel bene e nel male. Quindi la tecnica e la conoscenza tecnica è stata fatta diventare, come detto, un fine e non un mezzo, per cui l'economia è stata colpevolmente cambiata da scienza sociale a scienza esatta, ma buttando fuori dalla finestra l'emozionalità dell'uomo che rientra puntualmente dalla porta. E quindi noi abbiamo questo bagaglio di quella conoscenza scientifica e l'idea che tutto si possa fare in formule matematiche, in algoritmi. Questo è possibile in fisica, chimica, matematica, eccetera, ma non è possibile in economia. Eppure si continua irragionevolmente a considerare l'economia come se fosse una scienza esatta, contro l'ammonimento di tutti i grandi studiosi, ad eccezione di quelli che usano la finanza, che in modo strumentale la vedono come fine e non come mezzo. Ora, il principale dramma della conoscenza scientifica non è l'ignoranza, ma è la supponenza, che all'estremo diventa una forma di stupidità. La supponenza di chi pretende che la realtà si adatti ai suoi modelli e non che i modelli si adattino alla realtà. Ora, per ritornare alla crisi economica e del capitalismo, ritorniamo al tema della visione di Keynes, il quale dice che non possiamo separare lo studio di una scienza strumentale, che è matematica, dalla natura, dei soggetti che la usano per soddisfare i loro bisogni. Quindi Keynes afferma che il capitalismo è naturalmente instabile e lega la sua osservazione alla dinamica della natura umana, che fa del capitalismo uno strumento finalizzato al raggiungimento dei desideri. In questo senso, noi non possiamo dire che esiste il capitalismo indipendentemente dalla natura psichica degli uomini che lo creano e lo governano. In altri termini, non esiste il capitalismo come entità astratta, ma esistono gli uomini capitalisti che trattano quel modello e definiscono quel modello di relazioni economiche all'interno di un sistema sociale. La dinamica del capitalismo, la dinamica del divenire è equilibrio instabile, perché se noi abbiamo capitalisti, non il capitalismo. Il capitalista si muove secondo la sua emozionalità, quindi può mirare alla infinita aumento della ricchezza personale anche a scapito degli altri, ma non è detto che questo possa avvenire in continuazione senza che succeda qualcosa. Quindi è difficile determinare come si fa in fisica, come si fa in matematica, come si fa in chimica e in medicina, delle leggi universali, cioè la forza di gravità funziona sempre indipendentemente dal soggetto che fa cadere un grave o dal posto in cui si fa cadere un grave, funziona perché è indipendente dall'emozionalità dell'uomo, mentre invece in economia chi decide è l'uomo. Ma l'uomo molto spesso è soggetto a momenti di euforia, a momenti di ansia, a momenti di depressione. Quindi le scelte che fa non sono mai completamente razionali e questo va contro la sfida della nuova finanza che dice che i mercati sono razionali, finanziari e non sbagliano mai. Vediamo tutti i giorni quanto questa affermazione sia destituita di ogni fondamento. Eppure ci continua a essere passata come tale perché alla fine siamo in un certo senso narcotizzati ed incapaci di capire la realtà. Ora, se fosse possibile determinare con esattezza e misurare con esattezza l'economia, pensiamo soltanto al reddito d'esercizio, noi potremmo dire il reddito d'esercizio, il risultato dell'attività aziendale di un anno, sarebbe possibile definire razionalmente, con certezza, quanto di quel reddito spetti ai conferenti capitale e quanto invece spetti ai lavoratori. Se questa analisi fosse, se l'economia fosse una scienza esatta, noi potremmo dire con esattezza quanto rispetta uno e quanto spetta all'altro. Ora, questo non è possibile e quindi se fosse possibile con certezza, noi eviteremmo le infinite lotte sindacali, infiniti problemi, ma questo non è possibile perché, come ripeto, l'economia non è una scienza esatta. Allora, nella tradizione, per esempio, ebraica, no? L'istituzione dell'anno sabbatico e della determinazione del periodo del giubileo, come sarà per la Chiesa il prossimo anno, era funzionale ad azzerare le posizioni di debito e credito fra i differenti membri della società, cioè i debiti venivano, debiti e crediti venivano azzerati e quindi si poneva un limite all'accumulazione del capitale di ricchezze perché non poteva andare avanti nell'infinito, perché a una certa data doveva essere azzerato tutto, sia per quanto riguarda i debiti, sia per quanto riguarda i crediti. Ora, questo oggi non è possibile e quindi abbiamo una collusione, un contrasto continuo fra chi detiene il capitale e chi opera nel mondo del lavoro. Ora, siamo, per dirla come il grande filosofo Bauman, in una società liquida. Il concetto di società liquida è importante per capire che la società è qualcosa di continuamente malleabile, di continuamente trasformabile in base alle esigenze, in base guardiamo soltanto in questi tempi come cambia la società su istanze dei verdi, su istanze non dei verdi, su istanze di chi vuole la guerra, di chi non vuole la guerra, eccetera. Quindi noi diciamo siamo in una società, fra virgolette, difficilmente comprimibile e difficilmente controllabile. Ora l'economia, essendo nell'ambito di questa società, diventa essa stessa un'entità liquida. E quindi è naturale che l'economia e a maggior ragione la finanza diventino un sistema perennemente instabile perché soggetto alle continue mutazioni dell'emozionalità dell'uomo, perché non è possibile definire qual è la ripartizione giusta della felicità o della ricchezza se questa è funzionale a realizzare la felicità. A differenza dei sistemi meccanici o naturali, per i quali la misurabilità consente di determinare le leggi fisiche che li regolano, evidentemente a rischio dei punti o momenti di rottura, non sappiamo quanto può portare un ascensore, sappiamo quanto è la quantità di una medicina da prendere, sappiamo quanto è la portata di una gru o la misurazione dello stato fisico di una persona, la pressione, la glicemia, eccetera. Nella società, il sistema relazionale delle persone non è misurabile e quindi non si può determinare un punto di non rottura. Non possiamo dire qual è il numero delle persone, la percentuale di persone che sono sotto la soglia della povertà, che rappresenta l'ultimo stadio prima del collasso. Non è possibile fare la stessa cosa sulla concentrazione della ricchezza, cioè qual è il livello di concentrazione della ricchezza oltre al quale si scatena una rivoluzione. Non è possibile fare la stessa cosa per la disoccupazione, per altre patologie sociali. Semplicemente la società dell'uomo non ha elementi certi e misurabili del suo punto di rottura e tutte le rivoluzioni e le guerre che ci sono state nella storia dimostrano l'incapacità di prevedere il tracollo. Noi non sappiamo qual è il punto oltre il quale la povertà, la disuguaglianza, eccetera, arrivano a un punto di non rottura, a un punto di rottura. Semplicemente la società non ti dà questi elementi certi e misurabili e noi continuiamo ad andare avanti pensando che con la tecnica si risolva tutto, ma la tecnica non è solo progresso, non è il solo progresso. Il progresso è anche fatto di circostanze umane e sociali che non sono tecnicamente misurabili. Se Luigi XVI avesse capito che il livello di povertà della popolazione francese era legato alla mancanza di pane, avrebbe mandato dei carretti di pane e non mandare i fucilieri che non hanno fatto che fare cadere l'ultima resistenza alla rivolta. Così è stato nel 1917 per la rivoluzione in Russia, dove i Romanov sono stati fatti saltare, ma ancora prima la rivolta degli Stati Uniti contro la corona inglese. Cioè, tutte queste rivoluzioni arrivano a un punto di non ritorno. Perché se Luigi XVI avesse capito che la popolazione aveva fame, gli avrebbe mandato dei carretti di pane e avrebbe evitato la rivoluzione. E invece lui, ragionando in modo sbagliato, gli ha mandato i fucilieri che hanno scatenato la rivoluzione e hanno mandato le donne alla conquista di Versailles. Ora la storia conferma la visione di Keynes e decreta il fallimento di un liberismo che senza regole morali, non diventa devastante, perché finisce per assecondare la parte più barbara dell'uomo. Quindi noi siamo in un contesto in cui sono venute meno le regole morali, è venuto meno il settimo comandamento, non rubare, e quindi uno arraffa quanto può anche a costo di far saltare gli equilibri sociali, gli equilibri di uguaglianza, gli equilibri legati a una riduzione della povertà, gli equilibri legati al raggiungimento del bene comune e non del bene personale. La storia conferma la visione di Keynes sul fatto che l'economia è instabile e il capitalismo è intrinsecamente instabile, perché abbiamo abbandonato lo studio della storia, lo studio della sociologia, lo studio della politica, che ci spiegano che l'uomo è fatto così, quindi se è in preda all'euforia va in un certo modo, se è in preda alla depressione va da un'altra parte, ma noi sappiamo che non esiste una misura all'euforia e non esiste una misura alla depressione. E quindi i cicli economici che sono fatti dalle scelte dell'uomo sono soggetti a momenti di euforia, a momenti di depressione. Se le cose vanno bene, aumenta l'euforia. Poi se comincia ad andare male, aumenta la depressione. Quindi tecnicamente in sé l'economia è instabile perché è legata all'animo dell'uomo, all'animo profondo dell'uomo che può essere oscillante continuamente tra euforia e depressione. Non è così nelle scienze tecniche come la fisica, la chimica e la matematica, dove esiste una misurabilità dei fatti. Noi non possiamo misurare qual è il livello di povertà oltre il quale c'è la rivoluzione. Non possiamo misurare il livello di disuguaglianza oltre il quale c'è la rivoluzione. Sappiamo però che la storia ci ha insegnato una cosa in 2000 anni, che gli unici due elementi che fanno saltare una società sono la guerra e sono la disuguaglianza. Quindi questa posizione di Keynes è stata aggirata per un certo periodo dalla cosiddetta scuola di Chicago, dai Chicago Boys, ed espressa da Milton Friedman, che prese il Nobel nel 1976, 2 anni dopo quello di Friedrich von Hayek, che denunciava profondamente il fatto che un certo modello culturale tipico delle scienze esatte fosse trasferito all'economia, che invece è una scienza sociale. Milton Friedman fonda la scuola di Chicago e fonda il cosiddetto monetarismo, cioè un modello culturale, un modello scientifico sostanzialmente, che trasforma l'economia in finanza e quindi si finisce per studiare la finanza e non si studia più l'economia, come succede oggi. Il suo pensiero ha finito per scontrarsi, quello di di Milton Friedman, con l'infondatezza delle sue ipotesi, per cui il primo caso in cui lui applicò il modello monetarista dei Chicago Boys fu il Cile di Pinochet, e questa applicazione mandò il Cile al default, perché si basa sull'idea che sia la realtà a doversi adattare al modello e non il modello a doversi adattare alla realtà. E questo è un errore macroscopico che continuiamo a fare oggi. La ricchezza monetaria, il PIL, il debito pubblico, qual è il limite oltre il quale noi rischiamo di saltare? Qual è il limite oltre il quale il PIL? Cioè non abbiamo una strumentazione esatta, quindi noi dobbiamo procedere per tentativi, però sapendo che i dati che ci vengono dati non sono dati definitivi, sono dati provvisori, sono delle aspettative. Le aspettative non sono conoscenze, sono due cose diverse. Ora, il caso che si possa applicare un modello alla realtà dimostra che non è mai l'ignoranza il problema che deve affrontare l'evoluzione della scienza, ma la supponenza. La supponenza che ritiene capace di qualsiasi operazione, insomma. Ora ci si sta muovendo verso una maggiore consapevolezza che la finanza, perché dobbiamo parlare di finanza oggi e non di economia, perché l'economia non la studia più nessuno. Si studia la finanza, ma la finanza, dal momento in cui la moneta è stata staccata dall'oro nel 71, va per conto suo, perché la finanza, non avendo vincoli nella sua evoluzione, sostanzialmente si alimenta da se stessa, quindi la ricchezza nasce dalla moneta che aumenta indefinitamente se stessa. Ora, in realtà, chi fa l'errore più grosso sono stati gli Stati Uniti, che hanno sposato indissolubilmente la finanza, facendola veritare una verità infinita, creando la maggiore disuguaglianza della loro storia, la maggiore povertà della loro storia. E qui possiamo dire qual è il livello di povertà o della disuguaglianza che farà saltare il sistema. È chiaro che il sistema sociale negli Stati Uniti è un sistema in continua ebollizione. Un paese soprattutto che ha dimenticato i suoi principi costitutivi, rappresentati dalle formule e pluribus unum, cioè tutti per uno, e in God we trust, in Dio noi crediamo. È di fronte a un collasso socioculturale senza precedenti nella sua storia. Quindi l'economia è ciclica e quindi va su e giù perché l'animo umano va su e giù, animato da euforia e depressione, e il capitalismo è intrinsecamente stabile. Non è il capitalismo, è i capitalisti che fanno il capitalismo. E quindi i capitalisti sono soggetti, come uomini, a momenti di depressione e a momenti di euforia. E quindi abbiamo degli elementi in cui l'economia cresce e dei momenti in cui, essendosi spinta troppo in alto perché la gente pretendeva tutto senza limiti possibili, perché l'euforia e l'immaginazione pensavano a una crescita continua, fino a quando il sistema salta e collassa, come si sta verificando oggi.
Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.